Atti 12, dal versetto 1. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo ciò che era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi, cioè la Pasqua ebraica. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di quattro picchetti, di quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua, con più tranquillità. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene. Le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: "Alzati presto." Le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: "Vestiti e mettiti i sandali." E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: "Mettiti il mantello, copriti e seguimi." Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava accadendo, per opera dell'angelo, credeva infatti di avere una visione. Come l'ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì davanti a sé, da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: "Ora sono sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei." Egli dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Quando ebbe bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Rosa, il significato è proprio Rosa, lo sai? Traducendo, la chiamiamo Rosa, che dite? Italianizziamo. La chiamiamo Rosa, dai. Una serva, una domestica di nome Rosa, si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava alla porta. Non c'era il videocitofono. Quelli dissero fraternamente, affettuosamente, delicatamente, garbatamente: "Tu sei pazza." Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: "È il suo angelo." Andiamo bene. Pietro intanto continuava a bussare. Quando ebbero aperto, lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: "Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli." Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio, cioè giustiziate. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Fin qui la lettura della Bibbia. Il protagonista della storia, di questa storia, è il Signore. È una cosa indiscutibile questa. E come scopriamo Dio in questo racconto, questo fatto vero? Dio lo possiamo vedere come il Dio sovrano, come il Dio amorevole, come il Dio paziente. Lasciate che faccia delle riflessioni su questi tre aspetti di Dio questa mattina. il Dio sovrano, il Dio amorevole, il Dio paziente. Perché vedo in questa storia un Dio sovrano? Il Dio sovrano. Il Dio sovrano uguale Dio che è al di sopra di tutto, di tutti. Dio che è al di sopra delle circostanze della nostra vita. Possiamo vedere in questa storia, nella Bibbia, un Dio che domina, un Dio regista. Un Dio che ha il controllo di ogni situazione. Possiamo vedere nella scrittura, nella parola di Dio, un Dio che a volte permette delle cose che mi turbano, che mi lasciano scioccato, impressionato. Signore, ma perché? Se Giacomo è un tuo servitore e lo è anche Pietro, se entrambi sono tuoi discepoli, Signore, perché permetti che Giacomo muoia decapitato? Non circondato dall'affetto dei suoi familiari, dei suoi amici, della Chiesa, in un'occasione speciale, in una ricorrenza importante per celebrare tutto quello che Giacomo ha fatto per Gesù. Signore, perché tu permetti che Giacomo muoia e muoia così? E permetti invece che il tuo discepolo Pietro venga messo in libertà e viva e racconti questo tuo miracolo, di cui possiamo leggere ancora oggi, dopo circa 20 secoli. Perché, Signore? La tua volontà a volte è così misteriosa, così difficile da cogliere, da afferrare. Signore, perché sei così misterioso tante volte? Perché certe diagnosi? Perché certi distacchi? Perché certi lutti? Perché certi problemi, Signore, a volte nella nostra vita? Problemi persistenti, situazioni che si cronicizzano, problemi che non riusciamo ad affrontare, con cui facciamo i conti negli anni. Perché, Signore? C'è solo una risposta. Dio è sovrano. E potremmo aggiungere, Dio è sovrano e la sua volontà è buona, perfetta e gradita. Questo dice la Bibbia, della volontà di Dio. La volontà di Dio che a volte mi sta stretta come scarpe scomode. La volontà di Dio, per fede dovrei ricordare. Lo capisco o non lo capisco, mi piaccia o non mi piaccia, è buona, perfetta e gradita. Il Signore avrà tratto gloria sicuramente, anche dalla morte prematura dell'apostolo, del discepolo Giacomo. Sicuramente il Signore si è servito di questa circostanza per fare del bene alla sua Chiesa, per estenderla e per chiamare alla salvezza altre persone che diversamente non avrebbero avuto questa opportunità di conoscere Dio. E così vogliamo vedere i nostri problemi, le nostre situazioni critiche, difficili, le nostre pagine nere che noi strapperemmo via dal libro della nostra vita. Dio è sovrano. E col tempo comprenderò, comprenderai il senso perfetto della sua volontà. Dio è sovrano. E poi Dio è amorevole. Potremmo dire in altre parole, Dio è sensibile. Forse più comune, più vicino a noi come senso, come concetto. Dio è sensibile. Il cielo sembra una sveglia. Questo è un culto di risveglio. Puoi disattivarla. Ci pensa il Signore a risvegliare il tuo cuore, la tua coscienza con la sua parola. Dio è sensibile. Un'altra cosa che mi ha toccato molto di questa storia biblica. Il cielo si preoccupa, ho letto una volta, che tu possa avere freddo camminando di notte per strada. Il Signore che manda il suo angelo, due guardie che dormivano a fianco all'apostolo Pietro. Non vedono, non sentono niente, non si accorgono. Il Signore fa cadere un sonno profondo. Non so se questa cosa la vivono anche alcune persone che conosco. Questo sonno che non sembra umano, il Signore che opera miracolosamente, le catene che cadono, le guardie non si accorgono di niente, la porta che si apre davanti come un cancello automatico, davanti all'apostolo Pietro che viene rimesso in libertà, immesso nella città. Questo Dio che compie i miracoli, poi manda a dire a Pietro tramite l'angelo: copriti, copriti che di notte fa freddo, è umido. E chi è stato in Israele conosce bene sulla pelle la grande escursione termica, la differenza tra il giorno e la notte, in terra di Israele, di Palestina. Il Signore ha cura anche delle piccole cose che riguardano i suoi figli. Se qualcosa riguarda te, riguarda anche il Signore, perché Dio è tuo Padre in Cristo Gesù. Non c'è una cosa trascurabile della tua vita, perché il Signore è sensibile nei tuoi confronti. Copriti, ma avrebbe potuto evitarlo. Il Signore non avrebbe potuto rendere Pietro immune al freddo, all'influenza. Anche se freddo e influenza, a volte noi facciamo collegamenti che scientificamente sono fantasiosi. Mi copro bene così non prendo l'influenza. Pare che non sia scientifico. Ma una freddata, sì, prendere freddo, congestionarsi. Copriti, Pietro, che fa freddo. Ma perché la sensibilità, la cura di Dio, il suo amore pratico nella sveglia? Ma vorresti avere un angelo come sveglia? Che ti chiama la mattina? Come fece con Pietro? Alzati presto. Vorresti un angelo? A volte il Signore non manda un angelo, manda una madre. Sentite qualche risata, qualche ghigno. Il Signore che si occupa anche di questo e dà una botta sul fianco a Pietro, come fanno le mamme a volte, o i papà, o un fratello, o una sorella. Il Signore ha cura di ogni aspetto della tua vita. E c'è nella Bibbia un intreccio sorprendente, tante volte. Tra l'elemento miracoloso, cioè tra cose soprannaturali, inspiegabili, quasi incredibili, e fattori umani. In molti miracoli della Bibbia possiamo evidentemente notare questo. A volte lo possiamo immaginare, intuire, ma molte volte nei miracoli di Dio, come in questo miracolo, non voglio fare esempi per non spaziare nei libri della Bibbia e magari perdermi e farvi perdere il filo del discorso di Dio questa mattina. Ma quante volte, e in questa storia lo vediamo chiaramente, c'è il miracolo, ci sono cose inspiegabili, ma ci sono anche fattori terreni, fattori pratici, fattori umani. E parlando di questi fattori umani, voglio anche parlarti del Dio paziente. Quanto è paziente il Signore. Ma realizzi quanto sia paziente il Signore nei tuoi confronti. Ne ho una chiara evidenza, una chiara idea. Dio paziente. Dio esaudisce la preghiera notturna. Stop. Dio che esaudisce la preghiera notturna dei credenti che stavano pregando perché Pietro non facesse la fine di Giacomo, dovendo comparire davanti al re Erode. Non venisse giustiziato dopo la Pasqua per motivi politici, di strategia politica che possiamo immaginare. Persone che di notte chiamano Dio. Faccio un test qualche giorno, provo a telefonarvi di notte, vediamo chi mi risponde, vediamo come mi rispondete, con quale tono, ammesso che il vostro telefono sia acceso o online. Quanto è paziente il Signore, che io lo chiamo, lo cerco di giorno e lui mi ascolta, lo cerco quando ho bisogno, lui mi ascolta, anche di notte il Signore mi ascolta. Ma Signore, grazie per la tua pazienza, per la tua disponibilità continua, costante verso di noi, verso i tuoi figli, Signore. Poi la pazienza di Dio rispetto a credenti scettici. E qui ci troviamo davvero davanti a una scena paradossale. Una chiesa disposta a pregare di notte, che poi quando Rosa va ad aprire alla porta, dice che Pietro la maltrattano, la offendono, tu sei fuori di testa, ma che ti inventi? Ma chi hai visto? Stavano pregando e non credevano alla risposta di Dio, alla loro preghiera, che bussava alla porta. Io chiedo qualcosa a Dio, la risposta di Dio bussa alla mia porta, citofona a casa mia, e io magari dico non è possibile. No, non è possibile. Non è possibile che Dio abbia potuto fare una cosa del genere, anche se gliela stiamo chiedendo. Poi a quest'ora, poi con questa rapidità, i corrieri di Dio. I corrieri di Dio a volte non ti piacciono in faccia. A volte il Signore si serve di cose, di situazioni, di persone per me antipatiche. E dico che il Signore ancora non mi ha risposto. Signore, quando mi risponderai? Signore, mi stai ascoltando? C'è qualcuno lassù? Eppure il Signore mi sta rispondendo, o mi ha già risposto, non me ne sono accorto. Perché magari Dio agisce nei modi, nei tempi, che io non avevo messo in conto. La risposta di Dio alla porta e quello che trovano bello dire al momento è: tu sei pazza. E poi la pazienza di Dio si rivela, ci avrai fatto caso, anche nella risposta. non è Pietro, non può essere, non è possibile, anche se si è in una sessione di preghiera, di intercessione, obiettivo, immagino, proiettato, la scarcerazione di Pietro. Non è possibile, è il suo angelo, la pazienza di Dio, è il suo angelo. E qui i credenti, essendo tutti ebrei, dimostrano di aver assorbito di più una tradizione ebraica piuttosto che l'insegnamento delle scritture. Non ti meravigliare troppo di queste cose, perché ogni giorno che passa mi rendo conto quanto la mia fede sia un intreccio, sia un mix di insegnamenti e dottrine bibliche e credenze, tradizioni. Gli ebrei credevano che ogni giudeo avesse un angelo custode. So che questa convinzione oggi non ha lasciato tracce storiche, no? Nessuno di noi, credo, ha mai sentito parlare dell'angelo custode. Gli ebrei credevano che Dio avesse un inviato per ogni credente. Non solo, si riteneva che l'angelo avesse le sembianze della persona custodita, per cui era stato incaricato l'angelo. L'angelo custode, l'angelo con sembianze nostre. Ora, secondo la Bibbia, il Signore è onnipresente. Secondo la Bibbia c'è una schiera di angeli che sono, Billy Graham li ha definiti agenti segreti di Dio. Bella questa definizione, no? Agenti segreti di Dio. Ho tenuto qua il segno nella mia nuova Bibbia cartacea. Ebrei capitolo 1 versetto 14. Gli angeli non sono forse tutti spiriti che sono invisibili al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gli angeli sono spiriti, sono esseri spirituali. A volte però gli angeli appaiono, sono mandati da Dio per una certa missione, per un certo incarico, in modo visibile, perché magari la loro missione richiede visibilità. come per dare la botta sul fianco, sul sedere, a Pietro, che dormiva profondamente, tranquillo, fiducioso nel Signore, evidentemente, nonostante l'indomani ci fosse il processo. Signore, dai a noi anche questa pace. Questa pace che non dipende però solo da Dio, dipende anche dalla nostra misura di fede e di affidamento a Dio e alla Sua parola. E il suo angelo non può essere lui e il suo angelo. Signore, aiutaci a fare questa scrematura, questa distinzione, a capire quello che tu ci hai detto, quello che tu ci hai insegnato, quello che è certo attraverso la tua parola e quello che sono luoghi comuni, credenze, leggende. Abbiamo la certezza, per esempio, di un angelo nazionale, un angelo che difende particolarmente il popolo di Israele, no? Si parla nella Bibbia dell'arcangelo Michele. Tra l'altro nella Bibbia è l'unico arcangelo. Sappiamo una cosa, che il Signore personalmente, attraverso i suoi angeli, il Signore aiuta quanti lo cercano, ci affidiamo a Lui. Grazie Signore per la tua pazienza. Il Signore non si è stancato di te. Il Signore non si è stancato di me. Il Signore continua a dirci questa mattina: ricordati della mia sovranità. Non capisci qualcosa? Non trascorrere la vita come una persona arrabbiata, in lotta con tutto, con tutti, in conflitto con il mondo intero. Ci sono cose che non comprendi, affidati al Signore, anche senza capire, perché l'importante, più che capire, è affidarsi al Signore. Ci sono cose che io non capirò mai, ma in ogni cosa che mi succede, che Dio permette, io voglio affidarmi al Signore. Dio sa ogni cosa, Dio sa ogni cosa. Si racconta di una donna che aveva perso tragicamente il marito e addirittura aveva fatto riportare come parte dell'epitaffio, della scritta sulla lapide, Signore, perché? Passò il tempo e attraverso la fede in Gesù, questa donna, questa credente, cambiò prospettiva di vita e di fede. E fece modificare dal marmista, dall'addetto, la scritta, riportando sotto: Dio sa ogni cosa. Dio sa ogni cosa. Quando non hai la risposta, trova serenità in questa risposta, che non fa una piega, biblicamente. Dio sa ogni cosa. Dio sa ogni cosa. Vuoi dirlo insieme a me mentre preghiamo insieme al Signore? Mentre ci alziamo in piedi, vogliamo ringraziare, vogliamo adorare il Dio sovrano, il Dio amorevole o sensibile, il Dio paziente. Lascia che Dio sia il protagonista della tua storia. Non voglio essere così egocentrico da pretendere di essere io il protagonista della storia della mia vita. Oppure mettere al centro, dedicare la maggior parte dei capitoli della mia vita perché gli altri riconoscano la grandezza dei miei progetti, la bellezza dei miei obiettivi, il potere dei miei successi. La sfida oggi è rendere Dio il protagonista della nostra storia, della nostra giornata, della nostra settimana, il protagonista nella nostra famiglia. Oh Dio sovrano, Dio amorevole, Dio paziente, sii al centro della nostra vita. E ti preghiamo, Signore, per qualcuno che solo oggi ha focalizzato queste tue verità bibliche, Signore, entra nella loro vita. Alleluia. con la tua grazia, col tuo perdono, fa che molte persone oggi inizino un nuovo racconto, una nuova storia di vita con te, Signore, come protagonista, con Cristo al centro. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.